Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui insieme a noi nel nostro appuntamento con il Catechismo di Fatima, il Catechismo che la Madonna ha insegnato a Fatima. Ecco, per chi ha seguito le nostre precedenti trasmissioni, sa che stiamo attingendo a un libro scritto da Suor Lucia, appunto, che è Gli Appelli di Fatima, e questi veramente sono per noi, per tutta l'umanità, un vero e proprio catechismo. Tant'è vero, cari amici, che proprio per precisare questo aspetto, no? Nella prima parte che abbiamo appena stiamo completando, Suor Lucia che ci presenta? Ci presenta quell'ambiente familiare dove, sono le sue testuali parole, Dio andò a cercare i tre umili pastorelli di Fatima per trasmettervi tramite loro il suo messaggio. Quindi ecco, siamo proprio in questa fase, se volete, introduttiva, però estremamente, estremamente illuminante. Allora, siamo come al solito in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Continuiamo quindi ad approfondire questo grande mistero, questo insegnamento che Suor Lucia ci vuole trasmettere come, diciamo, per adempiere la sua missione che la Madonna le ha presentato, quello è anzi il nostro Signore Gesù Cristo di far conoscere questo messaggio al mondo intero. E per questo continuiamo allora su vedere questo impegno che Suor Lucia dà a coloro che rispondono con questo scritto degli appelli di Fatima, e se può continuare la lettura, intanto saluto Mosè. Ave Maria Mosè, grazie.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti gli ascoltatori. Siete solleciti nell'educare i vostri figli alla conoscenza di Dio e delle sue leggi? Tenete presente che anche questo è un dovere sacro che appartiene alla missione affidata da Dio ai genitori, come ci dice la Sacra Bibbia. Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: che significano queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore nostro Dio vi ha dato? Allora risponderai a tuo figlio: allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, temendo il Signore nostro Dio, così da essere sempre felici ed essere conservati in vita, come appunto siamo oggi.
Grazie Mosè. Continuiamo quindi a trattare questo argomento sulla famiglia, che Suor Lucia parlava della sua famiglia e sta parlando adesso delle famiglie di tutto il mondo. E tra le varie responsabilità dei genitori che si sono presi durante il battesimo c'è anche quella di educarli. È proprio una domanda nella liturgia del battesimo, il sacerdote o il diacono o comunque colui che è il ministro del battesimo, e i genitori chiede patrimonio: siete pronti ad educarli con le parole e con l'esempio alla conoscenza di Dio e le sue leggi? Perché impara a amare Dio e impara a amare i suoi comandamenti. Sta facendo un riepilogo di tutte quelle domande, di impegni che tante volte riusciamo a dire di sì, tante volte con le nostre labbra, con la nostra bocca, ma a volte ci dimentichiamo. È anche il post-it, il promemoria, per ricordarci anche di questo impegno. È un dovere che appartiene alla missione affidata da Dio ai genitori. È una missione. Dio vuole che tutti giungiamo alla conoscenza della verità, alla conoscenza della salvezza, ecco, che utilizza come strumenti, come messaggeri, come angeli, proprio questa famiglia e in particolar modo i genitori. Gesù, il Divin Maestro, Mosè.
Gesù, il Divino Maestro, non si sottraeva mai dal dare una risposta alle domande che gli venivano fatte sulla legge di Dio, anche se era per metterlo alla prova. Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge dei profeti. E il libro di Deuteronomio non lascia dubbi. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. In essi, genitori e figli troveranno la felicità eterna. O se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare sempre tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre.
Che bello. Dio vuole proprio la nostra felicità, vuole continuamente la nostra felicità e vuole dare un po' tutti i suggerimenti, gli indizi, la segnaletica, la strada che dobbiamo percorrere per ricevere questa felicità. Se potessero sempre avere un cuore da poter temere, avere il santo timore di Dio, quel timore filiale. Quella paura di dare dispiacere a colui che ci ama tanto e osservare sempre tutti questi comandamenti. Perché? Perché questa è la via che ci porta alla felicità per noi e per sempre, per l'eternità. E purtroppo noi cerchiamo la felicità, ma la cerchiamo malamente e a volte non sappiamo neanche qual è la nostra felicità. Pensiamo che sia la gioia del momento, quello che ci dà gusto in questo momento, la gioia passeggera in questo momento, invece il Signore che è eterno. E quindi sa, ha una buona visuale delle cose. Noi vediamo, siamo in pianura, qualcuno in pianura padana, qualcuno in tavoliere delle Puglie, qualcuno è, e il Signore invece in cima, in cima, in cima, in cima, vede proprio visuale, vede qual è un bene e vede qual è l'eternità del vero bene. Ecco allora come questa cura e questa premura che non viene a mancare. E questa premura che dimostra anche il nostro Signore Gesù Cristo. A dare sempre una risposta per far comprendere la legge dell'alleanza, l'antica alleanza che il Signore è venuto a dare compimento. Anche quando chi lo interrogava lo faceva non per una retta intenzione di sapere la verità, ma solo per delle curiosità o anche a volte anche per trovare un modo per accusarlo, per metterlo in cattiva luce, quindi anche per cattive intenzioni, ma sempre pronto a dare una risposta, per dare un'interpretazione autentica, perché noi siamo sempre tanto facili a tirare un po' da una parte e dall'altra, un po' come la coperta, tiriamo da una parte e dall'altra a seconda dei nostri comodi, anche le cose più belle, anche le cose più sante, anche gli stessi santi, anche tante volte la Sacra Scrittura. Beh, pensiamo come sull'elenco telefonico in America trovi circa 2000 denominazioni almeno di comunità che si chiamano comunità ecclesiali che tutte dicono di seguire e leggere la Bibbia, però ognuno la legge a modo suo, la interpreta a modo suo, ecco che si moltiplicano quindi tutti questi queste cose qui. E purtroppo invece è quello come l'ha interpretata la Santa Madre Chiesa, come ce l'ha interpretazione il nostro Signore Gesù. Ecco un po' quello che fa la differenza. Che cosa ci dice ancora? Sì, vai
Scusi, padre,
pure Musa, grazie.
il compito dei genitori è molto, molto responsabile, no? Per, diciamo, per l'educazione religiosa della famiglia e dei propri figli. Perché, sì,
È giusto quello che fai osservare, Mosè. Proprio per questo nostro Signore Gesù vuole dare ai genitori delle grazie soprannaturali. Questo attraverso elevando l'unione di marito e moglie al grado di sacramento, segno dell'unione, dell'amore di Dio per la Chiesa, nostro Gesù Cristo per la Chiesa. E quindi ecco che vuole dare tutte quelle grazie sacramentali, in modo che quelle grazie di Stato proprio per poter adempiere con l'aiuto del Signore, questa missione come giustamente dici, ritieni così importante, così fondamentale e che ci fa anche comprendere quello che è il vero fine del matrimonio, quello che è indirizzato, il compito, la missione di papà e di mamma, di marito e di moglie.
Sì, quanto è importante, ecco, inserire la fede nella vita quotidiana da subito, no? Perché poi quando uno arriva un po' più avanti e i figli non fanno più domande dopo i figli, per cui è
Beh, ogni
difficile
cosa ha il suo
poi.
tempo, ogni cosa ha il suo tempo. Dopo, sai, si può anche dopo un po' cercare di raddrizzare le cose, però effettivamente il Signore ci ha dato ecco, l'ordine in Dio, a queste sue tempistiche che sono quei tempi migliori, ottimali per poter raggiungere. Chiaramente quando un figlio sta già crescendo, sta già incominciando radici su lui per dopo poter incominciare a fare una nuova famiglia. Ma dipende un po' da queste impostazioni che ha potuto ricevere. Chiaramente poi sai, il Signore ha anche i suoi tempi, però adesso il Signore, se non ho potuto seminare, mette quei buoni semini nel suo tempo, famo adesso che questo nuovo seminagione non vada a mancare questi frutti. Una Santa Monica ci dà un bellissimo esempio, anche se lei aveva Sant'Agostino un po' la rimprovera, perché anche ad esempio avesse così tanto tardato a dargli il battesimo, non subito da piccolo, ma perché crescesse un po' come tutti gli altri giovincelli o giovinastri del suo tempo, e quindi solo a tarda età gli fosse amministrati. Però le preghiere, le lacrime, le penitenze così hanno una grande potenza, e qua Fatima ce lo sta insegnando e ce lo insegna che continuamente non è mai troppo tardi per metterci sul cammino di Dio, non è mai troppo tardi. Ringraziamo il Signore.
Padre
Sì,
Giampio,
Antonino.
Mosè, permettetemi proprio di dire, no, questo argomento fondamentale, no? Già, mi ha colpito, no, questa frase che è tratta dal Deuteronomio, no? Dice: questi precetti che io ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua. Amaramente, no, facevo questa considerazione, però glieli devi telefonare. Cioè, se tu vai a casa tua, ci sono tutti con questo telefonino in mano, no? Allora tu a questo punto, se devi dire qualcosa a tuo figlio, oppure se state di fronte, gli devi mandare degli SMS. Cioè, in qualche modo voglio dire, no? Che stiamo vivendo dei tempi nei quali veramente siamo impediti quasi, no? Nel trasmettere che cosa? La legge di Dio, la norma della fede, abbiamo sentito pure il discorso fondamentale del battesimo. Perché? Perché questo un po' tutti ci accomuna, non soltanto i giovani, però a me mi colpisce tantissimo questo fatto, specialmente devo dire le ragazze, no? Sono sempre con gli occhi dentro questo strumento connesse. Nella chat, in questi mezzi, no, di comunicazione moderni. Quindi praticamente sta diventando ancora di più un problema parlare con i figli. Ecco, questo volevo dire, già mi colpisce, no, quando sarai seduto in casa tua. Sì, se spengono il telefonino e mi ascoltano, è bene. Cioè, capito?
C'era, Antonio, una specie di pubblicità, uno sketch. Dicevo, un tempo il telefono serviva per avvicinare le persone quando erano distanti, oggi serve
Esatto.
per allontanarle se sono vicine.
Ma questo è il
Perché
discorso proprio.
ha preso la supremazia e non è più un telefono, è diventata la piccola regina televisione di cui hanno ridotto le dimensioni, quindi la puoi tenere in tasca, ognuno. Prima c'era una televisione per ogni stanza, adesso abbiamo una televisione per ogni
In
seggiola o
tasca, sì.
per ogni occhio. E magari uno ha il telefono che ti dà un'immagine, l'iPad ti ne dà un'altra e il cellulare così con due occhi riesce a guardare tre cose contemporaneamente.
Sì.
Oppure il mega schermo e può dividertelo in 10-12 schermi, così vedi 10-12 film contemporaneamente. Proprio perché
Esatto. Cioè, stiamo arrivando proprio, diremmo quasi, eh sì, dai, a un eccesso, no? cioè siamo letteralmente imbrigliati in questa catena di informazioni continue, no? Che ci scambiamo, che ci arrivano. E guarda, questo credo sia da aggiungere. Questo è anche uno strumento col quale il nemico ci dissuade dalla preghiera, ci dissuade dal pensare a Dio, perché siamo sempre più, diciamo, catturati, no? Da queste continue, mi ricordo Claudio Nalini, no? Che mi diceva a un certo punto, dice, sì, ma io a un certo punto il telefonino sono costretto a spegnerlo, no? Perché sennò altrimenti non prego più, no? Cioè, altrimenti non mi rimane il tempo per pregare, e poi lui che si imponeva, dico questo perché proprio a sua lode, no? E sono costretto a fare tardi la sera per arrivare, insomma, a coprire quell'impegno che si prende col Signore della preghiera. E dice, sono costretto a spegnere, sennò stanotte diventano l'una o le due di notte per finire le preghiere, insomma. Ecco.
Eh sì, diciamo che la strategia, di cui un po' dobbiamo renderci conto, è quella un po' antica. Darti sempre nuove cose da fare o trovarti delle nuove cose da fare per essere impegnato in altro. Prima bisognava correre a destra perché c'era bisogno di questo, del lavoro, e quindi renderti sempre, più informazioni possibili perché non ti permettono di raccoglierti in te stesso. Devi sempre essere fuori di te stesso, fuori in capo al mondo di questa notizia, di quest'altra, e adesso verificare anche se è vera o non è vera, perché non so se di menzognero fa il suo lavoro così. Ma veramente, no. Ma hai sentito questa qui? Ah, no, no, questo è capitato 2000 anni fa, che c'è stata l'era glaciale, così dei dinosauri. No, ma hai visto? Mi è arrivata appena adesso la notizia dell'era glaciale, c'è un'era glaciale, da... no, ma quella era quella di 2000 anni fa. O 3.000 o 10.000 o 100 milioni, che ne so quanto vuole inventarsi, proprio per farti perdere il senso di cosa stiamo a fare qua oggi, in questo momento, e a cosa serve il nostro tempo, dobbiamo impiegarlo. Veramente un po' questa un po' battaglia per usare le cose sensatamente. O normalmente, in cui la norma sia nostro Signore Gesù Cristo. Ecco allora un po' l'accezione che dobbiamo un po' sempre più mettere. Chiaramente i primi dovremmo essere noi per poterlo poi trasmettere ai meno anziani o ai più giovani, come si suol dire. Quindi chiaramente dobbiamo dare per noi per primo il primo esempio di questo, perché se siamo noi primi essere chini sul capo, sempre su questi strumenti, full immersion H24 e 365/366 col bise stile, chiaramente non possiamo dirlo ai più ignari. Chiaramente dobbiamo cercare, magari, fare delle possibilità di cercare delle opzioni. Qualcuno che ti offre offerta 1000 euro al minuto di collegamento e internet, così allora forse un po' possiamo un po' meglio salvarci questa cosa qui. Cioè, dobbiamo cercare queste opzioni e magari proporremo fare una linea speciale offerta 1000 euro al minuto, così allora è un po' più dissuasore così, ma sai, adesso tutto offerta no limit, puoi stare collegato 24 su 24, anzi puoi collegarti anche 3-4 telefoni contemporaneamente, non ti preoccupare, vai così. La strategia è fai qualsiasi cosa purché non fai le cose più importanti per la tua vita e per la tua anima. Ecco qui esposta.
Ecco qui esposta in modo esplicito la missione che Dio ha dato ai genitori nell'educazione dei figli. Essi sono i loro primi maestri, e tra le braccia paterne e nel grembo materno che i figli, ancora innocenti, devono imparare a pronunciare il santo nome di Dio, ad alzare verso il cielo le loro manine, pure per pregare, a sorridere con il loro candore infantile verso le immagini del Padre e della Madre del Cielo. Ai genitori spetta di guidare i passi dei loro figli sulla dritta via della legge di Dio e di affidarli, secondo le loro possibilità e condizioni, a maestri competenti che non li svino dal percorso iniziato. In verità, a cosa servirà loro acquisire grandi conoscenze se perderanno le proprie anime? Persa quella, perderanno tutto, perché la vita terrena passa rapida e veloce come il tempo, mentre l'eternità permane irrimediabilmente per sempre.
Benissimo, grazie Mosè. E qui un po', vediamo adesso un po' un riepilogo, un riassunto a conclusione del capitolo, ci fa già il riassunto, Suor Lucia, di questo argomento che ha trattato. In modo esplicito, ve l'ho esplicitato, ve l'ho detto chiaramente in faccia, così, qual è la missione che Dio ha dato all'educazione dei figli? E sono i primi catechisti, i primi maestri. Il primo catechismo è a scuola, è la scuola, è la piccola chiesa domestica della casa, della famiglia. Addirittura, Lucia si basa anche su queste, un po' quando dice quando un bambino incomincia ad apprendere, quando è il momento dell'apprendimento. 7 anni, un po' prima, 5 anni, così. Il tempo di apprendimento, secondo un po' studi più o meno recenti, parte da 6 mesi prima della nascita. Ecco allora come Suor Lucia è ancora nel grembo della mamma, il bambino comincia già ad apprendere le preghiere, già ad apprendere il culto, la lode a Dio, già ad apprendere, già lì sta nutrendo, come il cordone ombelicale sta nutrendo di un cibo materiale. Già lì c'è la via spirituale che lo sta per nutrire di tutto questo, di questa innocenza. E ancora nei primissimi tempi della nascita, come diventa l'apprendimento una spugna, il neonato, in cui tutto assimila, tutte le cose buone che vede, ma non ha ancora la capacità di poterle discernere quelle cattive, quindi assorbe tutto. Se vedrà delle cose buone, subirà delle cose buone. Se vedrà le cose mediocri, se vedrà le cose mediocri, se vedrà cose peggiori, assorbirà cose peggiori. Con quale nutrimento diamo ai nostri figli? Ci preoccupiamo che le merendine siano senza conservanti, senza questo, senza quello, e così ci dimentichiamo delle merendine spirituali di cui dobbiamo nutrirlo. Tante volte o abbiamo meno cura, o in genere c'è meno cura di questo. Eppure già questa già è un'età. Un'età in cui devono imparare a pronunciare il santo nome di Dio. Come è bello vedere alcuni santi, come già le prime parole, mi ricordo che era un santo, le prime parole che disse Gesù e Maria mi vogliono bene, non so se era San Francesco di Sales o qualcosa, quindi veramente qualcosa di precedente. Il primo modo di dare un bacino alle immaginette sacre, quando si porta in chiesa al tabernacolo, quando giungere le manine nella preghiera, i primi segni di croce. Tutto questo imparerà se lo vedrà fare da qualcun altro. E in casa sono papà e mamma che hanno prima questo compito primordiale. I genitori spetta di guidare questi passi. Come insegnano ad andare a fare i primi passettini dal gattonare, a stare in piedi, da stare in piedi, andare sul triciclo, quadriciclo e dopo diventa biciclo. E così affidarli e guidarli sulla legge di Dio. Ecco, anche l'educazione a maestri competenti. Ci ricordiamo come Padre Pio non rendeva tanto negli studi perché gli venne dato un maestro non competente, un maestro anche più che non era un maestro che viveva secondo gli insegnamenti di Dio, quindi il suo primo precettore. Invece dopo quando gli cambiano quel maestro si vede proprio quella mente sapiente, intelligente, così che ha sempre caratterizzato poi per tutta la vita. Effettivamente dobbiamo che sono molto vigilanti che cosa andrà a studiare, ma questa capacità, questa qui, sì, ma questa scuola qui l'aiuterà a crescere nella fede o sarà un qualcosa che gli farà perdere la fede, qualcosa che l'allontanerà dalla fede. E mi ricordo quando un po' Donnello Castello a volte diceva su alcune scuole queste cose qui, dice, no, in questa scuola si perde la fede, se vai a fare questa facoltà perderai la fede. È proprio come raccomandava, anche quando fare scelte anche più grandi per gli studi, alcuni proprio scuole più le faceva bypassare proprio di netto, perché proprio le allontanavano dalla vita della fede per quell'esperienza che aveva visto o aveva conosciuto. Quindi veramente un po' la sapienza come Suor Lucia ci sta trasmettendo.
Infatti, padre, diciamo,
Sì.
questa domanda è una domanda, diciamo, a quello che dice, no? Che utilità hanno grandi conoscenze o successi se si perde l'anima? Perché poi alla fine gira tutto lì. Cioè, diciamo, con questa affermazione non è che viene disprezzata la cultura o il sapere, no? Però, diciamo, dà una priorità, no? Dà l'ordine, cioè prima la formazione, non so, del cuore, no? E poi quella dell'intelletto. Prima la coscienza e poi la competenza, non so.
Esatto, perché giustamente come dice, la vita terrena passa, ma è quella vita eterna che è importante. Questa frase qua la userà anche Sant'Ignazio di Loyola quando trovò un compagno di studi, dice la testa più dura che abbia mai trovato, la pasta più dura, si chiamava Francesco, di cognome Saverio, destinato a diventare San Francesco, ma non ho mai trovato una testa così dura. E questo qui aveva tutta la sua ambizione, era di rifare il casato, rifare, riportare gli studi per poter dopo rifare carriera e riportare a un nome glorioso la sua famiglia ormai di nobiltà decaduta. E Sant'Ignazio disse una frase importante: a cosa giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Cosa servono tutti questi studi, queste cose? Meno male che hai incontrato un Sant'Ignazio e perciò abbiamo nella chiesa un San Francesco Saverio. Se no avremo uno dei tanti grandi dotti, ma forse me lo stanno tanti impiangendo nella rovina. E invece ringraziamo che troviamo una gloria come un santo missionario potentissimo. Cosa dice sulla scienza umana, Mosè, ancora? Sicuramente la scienza
Non
umana.
so, padre, forse è il caso di fare una pausa, cosa dice? Scusi.
Un piccolo.
Mi sembra una cosa buona. Antonio, facciamo pausa?
Sì. Facciamo una breve pausa, ecco, così permettiamo a coloro che ci stanno seguendo, perché siamo in diretta, anche di poter intervenire, con le loro considerazioni, domande, eccetera. E vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Col quale potrete sia lasciare la vostra osservazione alla nostra suora che all'altro capo del filo, sia potete, se volete, fare le vostre domande a noi in diretta. Chi vuole usare il WhatsApp lo può fare con l'account della radio Buon Consiglio. Allora, cediamo la linea alla nostra regia per qualche minuto e poi riprendiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra catechesi di quest'oggi, seguendo appunto Suor Lucia, che dico proprio, sì, ci riferisce delle cose in un modo che sembra quasi proprio che sia la Madonna, no? Che ce le sta dicendo. E ricorda Suor Lucia uno dei doveri dei genitori, tra tanti che hanno, che abbiamo, di guidare i passi dei loro figli sulla diritta via della legge di Dio. Quindi questo ruolo nella famiglia è innanzitutto di far conoscere la legge di Dio, di dare i sacramenti. E poi qui dice una cosa importante, padre Giampiero Mosè, che si deve affidarli, per quanto sia possibile, a dei maestri competenti. E qui diciamo si apre un po', no? Una pagina un po' dolente, no? Perché vediamo che insomma nelle scuole è difficile, a meno che ecco, non ci siano queste scuole rette da religiosi, no? Che sono molto osteggiate, nelle quali i maestri, i professori continuano, per quanto sono competenti, la missione dei genitori è guidare queste anime innanzitutto verso la vita spirituale. E qui si apre appunto come dire, una pagina dolente, perché se guardiamo invece poi no, che cosa c'è oggi come offerta formativa, ci rendiamo conto che sì, c'era no, l'ora di religione, che però tutti quanti se ne vanno in palestra. No? Quindi, voglio dire, veramente questo sembra un niente, invece questo imprinting, ecco, come sembra di dire così, rimane per tutta la vita. Cioè, stiamo in qualche modo, genitori e maestri, decidendo il destino eterno, di quelli che il Signore ci ha affidato, i nostri figli.
Ave
Quindi è
Maria,
veramente
Padre
una cosa.
Giampio?
Ave Maria, sì, sister.
Ecco, abbiamo in linea Ruggero che vorrebbe intervenire nella trasmissione.
Sì, grazie. Ave Maria Ruggero.
Sono Ruggero Maria, sono consacrato con questo nome alla Madonna Immacolata tanti anni fa col grignion del Monforte. Volevo chiedere, nella sofferenza, che sono un malato allettato di Parkinson, quindi tremo tutto, eccetera. Certe volte imprego il demonio che si allontani da me questo. Faccio bene o faccio male? A volte la preghiera diventa un po' arida, un po' spenta, ci me la prendo certe volte con Dio, però la fede rimane sempre, la preghiera rimane sempre il primo obiettivo mio, anche se nelle difficoltà, nella malattia, faccio bene a imprecare il demonio.
Intanto grazie a Ruggero Maria e ti siamo anche vicini in questa prova e croce che il Signore permette che stia portando con questa malattia, che chiaramente avrà il compito un po' di provare la resistenza, un po' come i maratoneti. E io direi più che imprecare il demonio che si allontani, lascia che lo facciano chi riprega. San Michele prega la Madonna che gli schiacci sempre quella testa infernale e San Michele Arcangelo che lo scacci. Quindi lascia a loro il compito. Tu non più ci stai lontano con quello là, meglio ci guadagniamo. Quindi tu invoca la Madonna che venga lei l'Immacolata, la piena di grazia, con lei che è la sempre vittoriosa, la debellatrice di tutte le eresie, San Michele Arcangelo per difenderci, invoca loro in quei momenti lì che li allontanino loro, prega il tuo angelo custode. E chiaramente, sai, il dolore arriva a livelli molto alti, che quindi ti fa uscire anche colpa a volte di prenderti con il Signore così. Anche lì, Ruggero. Quando riesci a riprendere il controllo di questa prova, quando riesci un po' a ritornare, se ti scappa qualche cosa che ha dato dispiacere a Gesù e alla Madonna, chiedigli subito scusa. E poi offri questo dolore. Qua Fatima, come insegna la Madonna, E sta poi chiedendo la preghiera e i sacrifici. E di sacrifici qua penso che proprio ne hai a valanghe e a vagoni da poterne offrire in ogni momento per tutti i piccoli disagi o grandi disagi che stai attraversando, sofferenze che stai passando in questo malattia che ti porta in questo allettamento. Quindi offri, Madonnina, ti offro il tuo cuore immacolato per la conversione dei peccatori, per salvare anime dal fuoco dell'inferno, per strapparle, tipo portarle in paradiso dal purgatorio. Offri, offri, questo è per il trionfo del cuore immacolato, perché il regno del nemico infernale venga sconfitto completamente, non ci sia più il male, il peccato. Hai tante tante occasioni, tanti tanti modi e tanta moneta preziosa della croce del dolore da poter offrire. Però cerca di umiliarci subito quando arrivano queste ribellioni alla croce, che chiaramente umanamente siamo questo. E chiedi continuamente alla Madonna che tenga sempre la mano sulla testa e ti aiuti a essere sempre forte e vittorioso e poter offrire questa sofferenza, questa croce come moneta preziosa insieme alla preghiera per veramente la conversione e la salvezza delle anime e il trionfo. Quindi imprecare il nemico fa che sia il demonio e la Madonna, fa che sia San Michele Arcangelo e la Madonna a scacciare il nemico infernale. E prega, prega tanti, Sacri Cuori di Gesù e Maria, che abbia di noi tutti misericordia e che arrivi presto il trionfo del cuore immacolato. Grazie, Ruggero, grazie, grazie, la Madonna te ogni tanto. Benedico Padre, Figlio e Spirito Santo, Ave Maria, Ruggero.
Bene, bravo Giampio. E allora, ecco, qui possiamo riprendere un po' la lettura, no, di questo appello proprio che Suor Lucia ci gira, ecco, ma che ci viene, come dicevi anche tu, no, dalla nostra Madre Celeste.
Sì, grazie Mosè. Sicuramente la scienza umana.
Sicuramente la scienza umana con le sue tante conoscenze è buona, soprattutto quando il saggio, per il suo tramite, riesce a scoprire l'immensità del potere, della saggezza e della bontà di Dio, che ha creato tante meraviglie per amor nostro e per il nostro bene. Questa conoscenza ci porterà ad una profonda umiltà. Quando vedremo che i più grandi saggi, dopo tanti sforzi e tanti studi, non riusciranno affatto a capire pienamente nemmeno una delle innumerevoli meraviglie uscite dalle mani creatrici e onnipotenti di Dio.
Grazie, Mosè. Quindi, giustamente Antonio facevi prima vedere un passaggio. Suor Lucia diceva alla famiglia di accettare il dono dei figli, poi diceva di portarli dopo la nascita al più presto al fonte battesimale, poi di istruirli, pregarli, così. Adesso il bimbo sta crescendo e sta dando tutte le tappe di quei compiti, un po' i compiti per casa, tappa per tappa. Papà e mamma non è finito quando è colto, papà e mamma non è finito quando è preso il battesimo, papà e mamma non è finito quando è insegnato le preghiere, papà e mamma adesso deve studiare, papà e mamma deve studiare bene e deve studiare cose buone. Questo studio deve portare una conoscenza che deve far maturare la scoperta di Dio, la bontà di Dio. Ecco, è un po' quello che si parlerebbe la teodicea, le cose che si parlano di Dio, guardando tutte le cosmologie, le cose che ci circondano, che devono parlare di Dio. Ma in più deve portare questa conoscenza all'umiltà. Ecco che il Serafico Padre San Francesco, lo studio è una cosa buona, ma lo studio deve portare alla virtù della preghiera, non deve spegnere la fiamma della preghiera. Questa conoscenza non deve portare alla superbia, ma soprattutto all'umiltà. Pensando che cosa? Che tanti tanti sapienti del mondo, tutte queste cose che noi conosciamo con i primi rudimenti della dottrina cristiana, non ne sono arrivati. I grandi, grandi filosofi, grandi sapienti, grandi studiosi, così, sì, arrivano a pensare qualcosina di un creatore, ma per conoscere che il creatore Dio, che è uno è trino, che è il creatore del cielo e della terra visibili e visibili, è servita una rivelazione di Dio. Dio ci ha spiegato e noi siamo qui ad imparare con tanta umiltà questa strada che portarci alla felicità, queste mani creatrici e onnipotenti di Dio. Vedi, oggi è l'insipienza, si studia tanto e non ci si accorge, guardando le cose create che sono belle, non ci si accorge del creatore. Ed ecco allora che ci fermiamo a queste cose qui, diciamo, sono belle, il cielo, il firmamento, l'universo, il macrocosmo, il microcosmo, le molecole, gli elettroni, i quark, è un impero, un universo dell'universo, e non ci accorgiamo di quell'ordine che è stabilito da Dio, dal creatore. Una sapienza ordinatrice, buona, che ha creato tutte queste cose qua, non ce ne accorgiamo. Vedi, purtroppo, quanto dobbiamo umiliarci nel poter, quando ci accorgiamo di tutte queste cose. Ricordo un caro amico che studiava un perito elettronico, meccanico, queste cose così, dice: ma quando mi capita di studiare scienze, la meccanica, dopo le scienze, dopo della fisica, così, a un certo punto, quando sono a casa che studio, dico: Gesù, che cose belle che hai fatto, mio Dio, che cose grandi che hai fatto. Quando vedete tutta questa perfezione della che leggi della fisica che risponde, possiamo studiare la fisica perché ci sono delle leggi che Dio ha stabilito e quindi ci permettono di poterla studiare nella scienza, proprio per quest'ordine fatto da Dio, questa meraviglia che Dio ci ha messo attorno a noi. E sapiente è colui che sa riconoscerle, e ahimè, insipiente è colui che si lascia distrarre. E ora ne tornavamo prima con quel massaggio MS o via WhatsApp per dire quelli di famiglia, sai, il Signore ha fatto delle cose
Infatti,
belle. Perciò
dicevo
tutte le
che
famiglie, Mosè. Sì, Mosè.
sì.
Vai, Antonio, pure. Sì, Antonio.
No, sai perché? Perché volevo solo aggiungere che, diciamo, su Lucia qui ci è andata anche piano, nel senso che sia il libro della Sapienza che poi anche San Paolo, no, nella lettera ai Romani dice che sono inescusabili. Cioè, usano un termine niente affatto leggero, no? Cioè sono inescusabili perché attraverso le cose create non sono stati capaci o non hanno voluto arrivare alla gloria dell'artefice, no? Dice il libro della Sapienza di quelle cose, pur così belle, sì, insomma, non è che, però è una mancanza, ecco, è uno di quei famosi peccati di omissione, in un certo senso, perché dalla perfezione del creato, dice San Paolo, noi possiamo risalire alle perfezioni di Dio. Quindi vedi che la scienza aveva ragione, no? San Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, fede e scienza sono due ali che innalzano lo spirito dell'uomo verso Dio. Insomma.
Mi fai vedere un pensiero adesso, Antonio, su queste cose inescusabili. E mi ricordo che mi parlavano di un dibattito che fecero due scienziati, uno il professor Zichichi, un buon credente, e un altro ateo. Adesso mi sfugge un po' il nome, non vorrei dire un nome per un altro, ma comunque lui dichiaratamente ateo. Ed uno un po' in questo pubblico dibattito, insieme ad altre persone, non so se anche per televisione fece questa cosa qui, ma comunque sicuramente in un auditorio. Di competenti di materie, di scienziati, così, e questo scienziato, queste scienziate altre, così disse: io non credo Dio per una mia scelta. Quindi, per il professor Zichichi stava cercando di dimostrare come attraverso tutte le cose create si poteva risalire al creatore, l'ordine, tutte queste cose così. Questo qui disse: io non credo in Dio per una mia scelta. E allora disse questo professore: allora abbiamo già finito il dibattito è già concluso. Quindi dopo 2 minuti, 1 minuto, abbiamo già concluso, non c'è più bisogno di andare avanti. Se lo fai per tua scelta, è una tua ideologia, è una tua cosa, ma non è attraverso questa scienza che arrivi a queste, perché la scienza, quando è vera scienza, quando è ricerca della verità, mi dice tutto il contrario, mi dice che c'è l'impronta di un creatore. Questo creatore riconosciamo che è il nostro Dio. Mosè,
Sì,
perciò tutte le
parlavi
famiglie?
di... Ah, sì. Perciò tutte le famiglie devono essere la prima scuola per i figli, devono insegnare a conoscere Dio e ad avvicinarsi a Lui con i sacramenti e la preghiera. Devono prepararli alla prima comunione, insegnando non solo quella dottrina che comprende la legge di Dio, ma anche spirando quella fede viva, fiducia forte e amore ardente che, imprimendosi nell'anima in tenera età, rimarrà in futuro come una luce che guida i loro passi nella vita. In questo modo i vostri figli saranno felici e il pane degli angeli sarà l'alimento che li conforta. Questo è il pane disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
Vado avanti io, poi dopo Mosè, forse ti ho interrotto prima, mi dici quello che volevi dirmi prima. Quindi tutte le famiglie devono essere la prima scuola di catechismo, la prima scuola di formazione, devono insegnare innanzitutto a conoscere Dio, perché Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo, raggiungere questo. Quindi tutta una progressione, non possono arrivare ad amare ciò che non conoscono, e questo amore che impareranno nella conoscenza li porterà ad approfondire sempre di più questa conoscenza. Ma questo parte, il Signore ha stabilito, ha dato una missione a papà e mamma, ai genitori, proprio di questo incarico, perché questi nuovi cuoricini, queste nuove creature venute sulla terra per prepararsi, per popolare il cielo, diventino glorificatori di Dio, tempio dello Spirito Santo, creati immagine e somiglianza di Dio. E questo avvicinarsi con Lui, con i sacramenti, con la preghiera, e prepararsi ad arrivare quindi a diventare tabernacolo di Dio con la prima comunione, insegnando non solo la dottrina degli elementi di base, la dottrina cristiana, i primi rudimenti, ma ispirando bellissimi questi aggettivi, che questa fede viva, questa fiducia forte, questo amore ardente, tutte quelle basi che lo devono accompagnare a diventare un cristiano, non solo quell'ora in chiesa o quell'ora nella preghiera quotidiana, ma un cristiano tutto ad un pezzo H24. Essere cristiano nella scuola, nel lavoro, tra gli amici, essere cristiano in chiesa quando si prega, essere cristiano quando sei nella propria cameretta, dovunque. Un cristiano formato di Cristo, di Gesù Cristo. Ecco allora tutte queste nozioni, se riusciamo a metterle in questo terreno che sta crescendo, ecco allora questo semino potrà portare frutto. Ed ecco il nutrimento per questo frutto, che è il pane di vita eterna, il pane degli angeli. Sì, Mosè, dimmi pure.
Sì, dicevo prima in sintesi per il fatto quando si parlava appunto della scienza, dicevo, pensavo che, diciamo, che la conoscenza autentica non allontana dalla fede, no? Ma la può purificare, no? Dall'illusione di sapere tutto, no? Per cui anche il sapere di non sapere pienamente è già un passo verso Dio, perché appunto sì.
Certo,
È
l'umiltà è un passo
piccolo.
molto fondamentale. Si diceva che bastano due perché per mettere in crisi uno scienziato. Lo scienziato ti dà la motivazione del primo perché, ma non ti sa dare la motivazione del secondo perché. E perché nel mondo avviene questa legge così? E perché? Ta, 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 ta. E perché questo? Le cose ordinate verso un fine, lo scienziato ti dà quello che la scienza riesce a, ma sarà la fede che ti sa dare la risposta del secondo perché. Ecco, giustamente questa deduzione, questa valutazione che avevi fatto, Mosè, è importantissima. Andiamo con le ultime righe. Leggendo queste righe, cari fratelli pellegrini.
Leggendo queste righe, cari fratelli pellegrini, forse alcuni di voi si domanderanno cosa hanno a che fare con il messaggio di Fatima o con l'ambiente delle due famiglie, che costituiscono l'oggetto delle domande che mi avete posto. Io vi rispondo che hanno molto a che fare, perché essendo tutto il messaggio un appello all'osservanza della legge di Dio, credo che sia stata proprio l'osservanza di queste leggi divine, malgrado le debolezze insite nella fragilità umana, che hanno attirato su queste due famiglie gli sguardi dell'infinita misericordia di Dio.
Lodato sia nostro
Sia nostro
Signore Gesù
Signore Gesù
Cristo.
Cristo. Ave Maria.
Ave Maria. E la conclusione, l'ultima frecciatina di non è che sono andato fuori tema, ma sto solo dicendo che tutto l'insegnamento di Fatima è osservare la legge di Dio. E un'altra cosa bella, dice, Non perché le mie famiglie siano quelle delle pubblicità o delle telenovelas, la famiglia perfetta, la famiglia Rintintin, che ne so io. Ma nonostante le fragilità, e poi diceva quando parlava di fragilità o debolezza della famiglia, sì, ci sono, ma qui sappiamo anche perdonarci di queste fragilità. Non che siamo sempre pronti a puntare di ah, ma tu 50 anni, 80 anni fa hai fatto questo, questo e quello, e tu quell'altra volta 10 anni fa hai bruciato il toast, e tu. E siamo sempre pronti un po' a rinvangare le cose che ci vengono in mente degli errori degli altri, ma a saper riconoscere dei nostri. Quindi sappiamo anche perdonarci. Ma perdonarci non vuol dire ogni volta che però mi fai venire i fumini alle orecchie, io mi ti rinfaccio, ti butto fuori tutto il veleno che ho dentro, così vuol dire questo veleno sono stato pronto ad offrirlo a Gesù, dire come tu, Signore, vuoi perdonare me, io sono pronto a perdonare chi ha fatto a me questi torti, questo dire, questo rinvangare sempre. Questa dispiacere, questa delusione, questa amarezza, questa così, questa mancanza. Non stiamo dicendo che tutti abbiamo fatto una vita perfetta. Bene, ma però c'è la comprensione di saper perdonare, ed è una virtù molto importante, perché il nostro Signore Cristo ci dice ogni volta nel Padre nostro, nella misura in cui perdonerete, sarete perdonati. In misura in cui io sono pronto a perdonare chi ha fatto a me, il Signore è pronto a perdonare a me le mie colpe, le mie mancanze. Rimetti a noi i nostri debiti, rimetti a noi le nostre colpe come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E quindi anche un po' il suo dice, guarda, chiaramente la legge di Dio, bene, la nostra famiglia hanno cercato con i loro limiti di metterli in atto questa legge di Dio. E forse... Questa dono, questa grazia che nessuno poteva meritarsi dall'apparizione della Madonna, di essere messaggeri degli insegnamenti del trionfo del cuore immacolato di Maria Santissima, da parte del nostro Gesù Cristo, nessuno poteva meritarsi questo. Però può darsi che questo impegno a seguire le leggi divine hanno attirato gli sguardi dell'infinita misericordia di Dio. Era bello in uno di questi filmati documentari di Fatima. I bambini che stavano facendo il gioco mi è piaciuta molto la parte scenografica, recitavano, diciamo, i nomi per sentire l'eco nelle vallate. E il nome più bello, suonava meglio l'eco, era Maria. E si vedono questi bambini che invocano Gesù, Maria, per sentire l'eco come gioco. Ma intanto, dopo sparsa la scena, come il cielo un po' ascoltava questo gioco, un po' attirava un po' queste misericordie. È un po' un'intuizione molto bella che fa Suor Lucia e chiaramente un po' la vagliamo anche noi su questo pensiero. Se pensi, Antonio, andiamo alla conclusione, se non avevi qualcosa da.
Siamo arrivati alla conclusione anche del tempo da nostra disposizione e quindi ci congediamo come al solito dai nostri amici che ci seguono.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù, dolce
Fa chiutami sempre più. Sì,
cuore di Maria.
la salvezza dell'anima mia.
Ricordiamo anche oggi particolarmente Ruggero Maria che si è collegato con noi. La benedizione del Signore sia con voi. Vi
Con il tuo spirito.
benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè e Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.